L1 Doc presente. Seven. Sette tracce per una sera. Questa sera. Antonio Blanco.
Nel 1858 Charles Darwin presentava per la prima volta al pubblico le sue conclusioni sugli studi che da anni portava avanti sulla selezione naturale e l'evoluzione delle specie vegetali ed animali, e che l'anno dopo avrebbe riassunto nell'opera L'origine delle specie, che ancora oggi costituisce il suo libro più noto. È a questo libro che Francesco Di Giacomo e gli altri componenti del Banco del Mutuo Soccorso si ispirarono per comporre il loro secondo album, Darwin, di cui stasera vi racconterò. Amici all'ascolto, bentrovati su Radio L1. Sono Antonio Blanco e questo è un nuovo capitolo di Seven, Sette tracce per una sera. Un format prodotto da L1Doc con l'ormai nota duplice finalità. Da un lato proporre a chi già lo conosce una diversa o nuova occasione di ascolto di un album attraverso sette dei brani che lo compongono, dall'altro offrire a chi non lo conosce, quindi in particolare al pubblico più giovane, una chiave di lettura per approcciarsi nel modo giusto al disco oggetto della puntata. Darwin, il disco protagonista di questa sera, venne pubblicato nel dicembre del 1972 facendo seguito al precedente album eponimo, comunemente noto come il disco del salvadanaio per via della foto della copertina, con il quale il Banco del Mutuo Soccorso aveva debuttato soltanto pochi mesi prima, a maggio dello stesso anno. Segno che di cose da suonare e da cantare, Di Giacomo e soci ne avevano tante e intendevano farlo sviluppando percorsi e tematiche legati al sociale, all'anarchia, alla guerra, alla filosofia e al conflitto tra scienza e religione. Bastava provare a pensare un po' diverso per creare un disco magico, e bastava pensare un po' diverso per capire che niente da grandi dei fu fabbricato, ma che il creato s'è creato da sé. L'idea base della teoria di Darwin del meccanismo della selezione naturale, che Di Giacomo mette in versi nel brano con cui si apre l'album, L'evoluzione.
Thank you. Thank you.
14 minuti, tanti ne dura questa prima traccia del disco, per suggerire un'idea diversa dal dogma secolare che ha sempre visto innumerevoli generazioni convinte che ogni cosa in natura, l'uomo e gli animali siano stati creati da un Dio, così come li vediamo oggi, e non che invece si siano trasformati nell'arco di milioni di anni, secondo il meccanismo di un continuo adattamento che è alla base del principio dell'evoluzionismo. Un principio scientifico oggi generalmente accettato, ma che trova comunque ancora fieri oppositori in coloro che ostinatamente promuovono le favole bibliche della creazione in 7 giorni. Il brano, come abbiamo sentito, è interamente tessuto dalle trame delle tastiere dei fratelli Innocenzi, Vittorio all'organo, clavicembalo e sintetizzatore e Gianni al pianoforte, capaci di realizzare un mosaico musicale dove si incastrano alla perfezione gli strumenti degli altri elementi del gruppo, le chitarre di Marcello Todaro, il basso e il contrabbasso di Renato D'Angelo e la batteria di Pierluigi Calderoni. E sopra ogni cosa la voce di Francesco Di Giacomo, che racconta come dalle prime forme di vita nate nell'acqua si sia giunti sino agli animali più complessi e all'uomo. E nel finale, l'immagine poetica del sole che si rende conto di non irradiare più i suoi raggi sopra un pianeta inanimato, ma di riscaldare un mondo fatto di esseri senzienti, alcuni dei quali hanno finalmente conquistato la posizione eretta. Thank you.
seli di giunco e rughe d'antica pietra, odore di bestia, forma di preda. Nient'altro vede il mio sguardo prono, se curva è la mia schiena. Potessi drizzare il collo oltre le fronde e tener ritto il corpo opposto al vento. Io provo e cado e provo e ritto su per un momento. L'urlare strada per la monta tutta fino ai vulcani sale, poi resto a guardare e bevo nei miei occhi i voli salti, le mie foreste e gli altri.
La musica del banco, come abbiamo potuto ascoltare in questa seconda traccia intitolata La conquista della posizione retta, non è mai banale, quanto invece di una perfezione unica, tale da rendere il gruppo diverso da ogni altra formazione prog italiana e collocarlo all'avanguardia del genere insieme a pochi altri, ma pochi altri dei, diciamo, di questo Olimpo, tutti anglosassoni come King Crimson e Genesis. Ma è soprattutto con i primi, più che con i secondi che ho citato, che sia il genio espressivo di Di Giacomo, autore di testi dall'elevato tenore culturale, che le sperimentazioni musicali dei fratelli Innocenzi, autori a loro volta di spericolati pentagrammi, possono trovare il più corretto termine di paragone. Come loro in Italia soltanto Iarea, a cui presto mi sa che non potrò esimermi di dedicare uno dei miei Seven, e con i quali, per contenuti, capacità compositive e tecnica esecutiva, negli anni 70 il Banco del Muzzo Soccorso condivise i favori di pubblico e di critica, praticamente unanimi nel giudizio espresso che indicava in loro le formazioni più originali del panorama progressive italiano. In questa canzone il vocale di Di Giacomo arriva solo dopo oltre 6 minuti di partitura strumentale e ci canta di un essere gravato dal peso della propria condizione di quadrumane, ma animato dal desiderio di liberarsi di ogni limitazione, che lo spinge a rizzare il proprio corpo sino a farne barriera contro il vento e raggiungere la posizione retta. Conquista che viene sottolineata da un urlo liberatorio che riecheggia nel cielo e tra valli e vulcani primordiali e che ne esprime l'ambizione di esplorare, conoscere e un giorno dominare la terra. E dove l'aria in fondo tocca il mare, lo sguardo dritto può guardare. Sono gli ultimi versi della canzone in cui si esprime l'orgoglio di poter finalmente spingere lo sguardo fino e oltre l'orizzonte. Un testo certamente profondo e di non facile scrittura, soprattutto se lo si vuole conciliare con la forma di una canzone. Cosa che, volendo essere oggettivi e comunque, a mio avviso, costituisce un po' il limite del Di Giacomo poeta, costretto con la sua voce a fare i salti mortali e a forzare qua e là i toni e la metrica per far restare il suo racconto tra le note e l'arrangiamento. Ma proprio tutto ciò ha fatto di Francesco Di Giacomo e del suo stile un mito a sé. Ma eccoci alla terza traccia delle 7 che ascolteremo stasera, praticamente l'intero disco, visto che di brani ne contiene appunto 7. Danza dei grandi rettili.
Thank you.
Non sono le note della composizione di Igor Stravinsky scelta da Walt Disney per accompagnare le scene dei dinosauri nel film Fantasia, ma è così che il Banco del Mutuo Soccorso immaginò che potesse svolgersi una danza dei grandi rettili, quelli che dominavano la Terra prima che le conseguenze dell'impatto con un'enorme meteorite li spazzassero via a tutto vantaggio dei primati. Nella sostanza, una sorta di breve interludio dal sapore jazz, dove spicca il contrappunto fatto dal contrabbasso di Renato D'Angelo. Apparentemente tutto molto semplice, un qualcosa che arriva leggero al nostro orecchio, ma che semplice non è, come non lo sono mai state le partiture tessute da Vittorio Nocenzi, che è colui che ha composto tutte le tracce di questo disco, nonché l'autore della quasi totalità del materiale del banco sino ai giorni nostri. Siete con Radio L1 e in diretta streaming DAB Alexa o in differita mezzo podcast state ascoltando 7 tracce per una sera, una produzione di L1Doc giunta alla sua seconda stagione dopo le prime 50 puntate della precedente. Io sono Antonio Blanco e stasera vi sto raccontando Darwin, secondo album del Banco del Mutuo Soccorso che fu così battezzato da Vittorio Nocenzi. Siamo nel 1968. Nocenzi è un 17enne che coltiva grandi sogni e pur di riuscire a strappare un'audizione all'RCA, convinto che i solisti non tirassero più di tanto, si inventa di fare parte di una band. Una band che nella realtà non esisteva, ma che fu costretto a mettere insieme in fretta e furia in pochi giorni, ricorrendo appunto al reciproco soccorso del fratello minore Gianni e di altri amici musicisti. Per bravura o per fortuna il provino andò bene, e sarà quello che aprirà la strada alla futura formazione alla quale nel 1971 aderirà Di Giacomo. E parlando proprio di mutuo soccorso, vi racconto della quarta traccia di Darwin, che vede 100 mani e 100 occhi, così si intitola, collaborare sia per il proprio che per il bene della comunità costituita dalla tribù primitiva. Ma se è ovvio che la collaborazione fra più individui produca risultati positivi sia in termini di protezione e difesa individuale e collettiva che di benessere sociale, la nostra forza è in 100 mani e 100 occhi fanno a noi la guardia, è altrettanto evidente, e questo sottolinea il pensiero anarchico di Di Giacomo, che l'individuo è costretto in questo caso a rinunciare a qualcosa di sé, in primis alla sua autonomia e libertà. La voglia di fuggire, che mi porto dentro, non mi salverà.
Seven.
nostra forza in cento mani e cento occhi fanno a noi la guardia. Tu sei da solo.
Secondo alcuni, quello che abbiamo appena ascoltato è il brano più equilibrato di tutto l'album, perché meglio degli altri mixa il testo, l'interpretazione vocale di Di Giacomo, i cori e i virtuosismi strumentali dei musicisti. Credo che si possa convenire con questo giudizio, anche se personalmente io di brano preferisco il prossimo. Non l'ho ancora detto, ma credo che sia a questo punto evidente che Darwin sia un concept album, cioè uno di quei dischi che, secondo la modalità particolarmente cara proprio al progressive rock, sviluppa il racconto di un tema attraverso le sue diverse canzoni. Di cosa parli questo disco l'ho già detto, l'evoluzione delle specie e in particolare di quella umana, secondo la teoria del naturalista inglese. Nella quinta traccia del disco, che tra poco ascolteremo, il processo evolutivo prosegue e Di Giacomo esplora la nascita dei primi sentimenti, tra i quali il più complesso, l'amore. Di Giacomo canta di uno scimmione che nutre i suoi primi pensieri di amore verso una femmina della sua razza, che si immagina forse già aver raggiunto uno stadio evolutivo superiore a quello maschile, ma che non riesce ad esprimere i suoi sentimenti perché è ancora privo di un linguaggio articolato. La mente vuole, ma il labbro inerte non sa dire niente. Questa canzone, che si innalza ad un livello elegiaco grazie al pianoforte di Gianni Innocenzi, si intitola 750.000 anni fa, l'amore.
Già l'acqua inghiotte il sole, ti danza il seno mentre corri a valle. Con il tuo branco ai pozzi, le labbra secche, vieni a dissetare. Caro passaggio, dai larghi fianchi, nell'ombra sto qui a vederti, possederti, possederti, si possederti. Oh. cuore, ma il labbro inerte non sa dire niente. Si è fatto scuro il cielo, già ti allontani, resta ancora bene. Mia davvero, a fossa vero, ma che sono io, una scimmione, senza ragione, senza ragione, senza ragione.
Un amore primitivo e carnale, difficile da raggiungere, che porta quel primo ominide a struggersi. Se fossi mia davvero, di gocce d'acqua vestirei il tuo seno. Una delicatissima canzone d'amore in cui il timore di non essere all'altezza e di essere rifiutato dall'amata spinge lui a spiare di nascosto il soggetto dei suoi desideri, colei che brama vedendo come le danza il seno mentre corre, ma dalla quale si nasconde trattenendo il respiro perché teme che vedendolo, lui, uno scimmione senza ragione, fuggirebbe lontano inorridita. Una canzone d'amore ben lontana dagli stilemi delle comuni canzoni d'amore. Mi piace pensare che quando Di Giacomo ne scrisse il testo, avesse in mente quel passaggio del libro del padre dell'evoluzione in cui si legge: «I fatti che riguardano la musica e il discorso appassionato dell'oratoria diventerebbero più comprensibili se potessimo sapere per certo che i toni musicali e del ritmo erano usati dai nostri progenitori semi-umani durante il periodo del corteggiamento». Il che significa, in altre parole, che abbiamo evoluto le nostre capacità musicali ed anche il linguaggio per un unico motivo, perché ci rendono più attraenti. Inquietante è l'aggettivo che per primo mi viene in mente per descrivere il prossimo pezzo, miserere alla storia. Una inquietudine che nasce subito spontanea, sin dalle primissime note del brano, e che poi prosegue ascoltando nel testo. Gloria a Babele, rida la Sfinge ancora per millenni, si fabbrichi nel cielo fino a Sirio, schiumino i cavalli sulla Via Lattea. Una inquietudine acuita dal tono distorto della voce con cui l'uomo, raggiunto l'apice della sua evoluzione tecnologica, può ormai superarsi soltanto sfidando simbolicamente Dio, come fecero gli uomini costruendo la Torre di Babele. Ma mentre nella Bibbia il Miserere è il più noto dei cinque salmi penitenziali, il Salmo 50 della Vulgata, con il quale David chiede perdono a Dio dei suoi peccati, in Darwin, che sposa la filosofia atea della creazione, la richiesta di perdono è rivolta alla storia e alla legge suprema dell'evoluzione e si trasforma in un interrogativo sul proprio fine ultimo. Ma quanta vita ancora il tuo intelletto se dietro a te scompare la tua razza? Thank you.
la Sfinge ancora per millenni si fabbrichi nel cielo fino a Sirio, schiumino i cavalli sulla Via Lattea. Ma quanta vita ancora il tuo intelletto se dietro a te scompare la tua razza.
Inquietudine che non riescono a scacciare neppure le note circensi ed il valzer con cui la composizione prosegue, trasformandosi nell'ultima traccia del disco dal lunghissimo titolo «Ed ora io domando tempo al tempo» ed egli mi risponde «Non ne ho». Una risposta tutt'altro che rassicurante su quale il futuro è il destino dell'uomo che domanda tempo al tempo, ma il tempo risponde «Tempo non c'è».
Ruota eterna, ruota pesante, lenta nel tuo cigolio, stai schiacciando le mie ossa e la mia volontà. Meccanismo fatto di croci, coi tuoi fantocci attaccati che prendono dai tuoi raggi, girano coi tuoi ingranaggi. Sperma vecchio dei padri, ho urlato forte la mia rabbia, ma agonizzo anch'io, anch'io.
Friend.
Il tempo che è stato dato all'uomo e dal genere umano è limitato. Non abbiamo la possibilità di fermarlo e neppure di rallentarlo. E quando esso scadrà, sarà inutile chiederne altro. Una riflessione finale, secondo me, non soltanto limitata alle nostre singole esistenze, che spesso conduciamo come se la morte non dovesse mai raggiungerci e fosse solo qualcosa che riguarda gli altri, ma che possiamo estendere anche all'evoluzione della specie umana, che non potrà che concludersi con la sua estinzione. Un pensiero terribile quanto attuale oggi, ancora più di quando questo disco venne concepito agli inizi degli anni 70. Io ero un bambino e ricordo gli allarmi ecologici che già si leggevano sui giornali riguardo l'inquinamento. Ma a quel tempo si pensava con ottimismo che la nostra civiltà tecnologica aveva ancora davanti a sé tutto il tempo per porvi rimedio. 50 anni sono trascorsi da allora e di tempo adesso davvero non ce n'è più. Il nostro pianeta ha la pressione alta e forse anche la febbre. 6 dei 9 parametri soglia che vengono monitorati perché ritenuti indispensabili alla vita umana sono già stati oltrepassati. Questo per gli ottimisti non indica la catastrofe imminente, ma ci dice in sostanza che sono necessari maggiori sforzi, soprattutto istituzionali e politici, per garantirci un futuro su questo pianeta. O si fa qualcosa subito, senza se e senza ma, o non potremo più invertire la marcia, ammesso che lo si possa ancora fare, aggiungono i pessimisti. Ed ecco che il cerchio della filosofia che pervade questo disco si chiude sull'immagine della sua copertina, che raffigura un orologio a cipolla, sul quale è naturalmente impossibile misurare le ere geologiche che hanno portato all'evoluzione delle specie, ma che può ben simboleggiare lo scorrere ineluttabile del tempo, e che secondo alcuni richiama anche la cosiddetta teoria dell'orologiaio del filosofo William Paley, secondo la quale, equiparando la complessità del creato a quella di un orologio, qualora se ne rinvenisse uno, sarebbe senz'altro più ragionevole pensare che qualcuno l'abbia smarrito e che sia stato fatto da un creatore, in questo caso un orologiaio, piuttosto che immaginare che potesse essersi formato da solo per il tramite di un meccanismo naturale nell'arco di secoli. In realtà Paley, che era sì un filosofo ma soprattutto un pastore anglicano, morì qualche anno prima che Darwin nascesse e quindi non ne conobbe mai il pensiero evoluzionista. Ma quando uscì il libro di Darwin, proprio la sua teoria dell'orologiaio divenne tra quelle più utilizzate dai contemporanei del naturalista per criticarne gli studi. Finisce qui il mio racconto di Darwin, un disco che ho scelto perché rappresenta l'apice creativa del Banco del Mutuo Soccorso, a mio avviso superiore a quello del debutto di 7 mesi precedente e a quello di 12 mesi successivo, Io sono nato libero, del 1973. Sicuramente un album che non è possibile non ascoltare almeno una volta. Per questa sera è tutto. Termina qui questa puntata di 7 tracce per una sera. Sono Antonio Blanco, sono stato bene in vostra compagnia e vi do appuntamento ad una prossima volta sempre su Radio L1.
Avete ascoltato?
7 tracce per una sera.